Allora, l'udienza è aperta.
Facciamo l'appello. Allora.
Allora, Perugini Alessandro, è presente, avvocato Scopesi. Sì, sì, va bene, allora mettiamo entrambi. Poggi Anna, avvocato Pruzzo. Vabbè. Chiamo avvocato Pischedda di ufficio. Doria Auronzo, avvocato Pischedda, è presente. E Costa, sì, sì. Cimino Ernesto Pelliccia Bruno, avvocato Curcuruto, anche in sostituzione l'avvocato Orefice. Poi Gugliotta Antonio, avvocato Vaccaro, sostituito dall'avvocato Scodni. Valerio Franco, avvocato Pasqui, chiamo avvocato Scodni di ufficio. Maida Daniela, avvocato Paliaga, chiamo avvocato Calzetta di ufficio. Braini Gianmarco, avvocato Condipodero, siamo sempre avvocato Calzetta di ufficio. Barucco Pier Matteo, avvocati Vercellotti e Ferrero, siamo avvocato Terragna di ufficio. Tarascio Aldo, avvocato San Bugaro, siamo avvocato Skodnik di ufficio. Talu Antonello, avvocato Savi, sostituito all'avvocato Calzetta. Arecco Matilde, avvocato Grillo, siamo avvocato Terragna di ufficio. Parisi Natale, avvocato Bogliolo, avvocato Pischedda di ufficio. Turco Mario, avvocato San Bugaro, siamo avvocato Skodnik di ufficio. Ubaldi Paolo, avvocati Giacomini e Junca, avvocato Curcuruto di ufficio. Poi Piscitelli, Multinedo, Russo, Furcas, Serroni, Fonicello, Avoledo, Pintus, Romeo e Mura, avvocato Biondi, anche in sostituzione dell'avvocato Carlo Biondi e avvocato Zunino. Poi Mancini Diana, avvocato Franzosa, abbiamo avvocato Skodnik di ufficio. Salomone Massimo, avvocato Scopesi, è presente. Gaetano Antonello, avvocato Mascia. Bene. Pigozzi Massimo, avvocato Skodnik, è presente. Amadei Barbara, avvocato Gallo. Bene. Cerasuolo Daniele, avvocato Simeone. Siamo avvocato Pischedda di ufficio, Incoronato Alfredo, bene, allora, avvocato Avvitabile sostituito dall'avvocato Curcuruto, Patrizi Giuliano, avvocato Rossi, siamo avvocato Terragna di ufficio, Fornasiere Giuseppe, Tolomeo Francesco e Nurchis Egidio, avvocato Celasco, mettiamo sempre avvocato Terragna di ufficio, Mulas Marcello, avvocato Iavicoli, sì. No. Poi Mulas Marcello, avvocato Iavicoli, siamo avvocato Pischedda di ufficio. Amoroso Giovanni e Sabia Colucci Michele, avvocato Fragalà, siamo avvocato Skodnik per entrambi di ufficio. Toccafondi Giacomo, avvocato Vaccaro, sostituito dall'avvocato Skodnik. Amenta Aldo, avvocato Iavicoli, abbiamo messo, mi sembra, avvocato Pischedda di ufficio. Mazzoleni Adriana, avvocati Amodio e Bassi. Siamo avvocato Terragna di ufficio. Chandra Sonni, avvocati Guercio e Cecon. Avvocato Guercio anche in sostituzione l'avvocato Cecon. E Zaccardi Marilena, avvocato Iavicoli. Siamo avvocato Pischedda di ufficio. Poi responsabili civili, Ministero Interni, Giustizia e Difesa, avvocati Novaresi e Pugliaro. Vabbè, poi parti civili, avvocato Auditore per Di Biaso, avvocato Agustoni per Aldiman, avvocato Ballerini per Sesma, avvocato Bigliazzi per De Vito, Pasolini e Schmiderer, avvocato Brezigar per Marchiò e per Maffei, avvocato Caffiero per Inrich e Hubner, avvocato Canestrini per Benino, Claudio, Oglund, Ruber, Olson e Svensson, avvocato Caranzano per Bersano e Santoro, avvocato Casadei per Manganaro, avvocato Casagrande per Arrigoni, Benetti, Lauriola, Repetto e Zincani, avvocato Costa per Martensen, avvocato Crisci per Amodio, Calleri, Crocchianti, De Mundo, Della Corte, Marozzi, Morrone, Pignatale, Tabac, avvocato Multedo, avvocato D'Addabbo per Battista, Bistacchia, De Flore, Gripaldo e Tangari, sempre avvocato Multedo, e lo stesso per l'avvocato D'Amico, per Aveni, Simone e Perrone, avvocato di San Sebastiano per Devoto, avvocato Dozzo per Rossomando Angelo, avvocato Faure per Pazche, Sì. Vabbè, sì, l'avvocato Ferrari è stato revocato per Maffei, quindi c'è l'avvocato Brezigar, l'avvocato Fiorini per Wagenschein. Buongiorno. Buongiorno. Avvocato Fossati per Brauer e Zoyner, avvocato Frisone per Arecco, presente, avvocato Gamberini per Doring, avvocato Giannelli per Alfarano, avvocato Grillo per Cairoli, avvocato Guiglia per Gatterman, Kress e Zercek, avvocato Hoffman per Natrat, avvocato Insabato per Camandona, avvocato La Macchia per Fornasiera e Rostellato, avvocato Lamma per Arculeo, Ferrazzi, Manganelli, Varguarnera e Gagliastro, avvocato Lerici per Boncaslo e Buffin, Via Dubreuil, sostituito all'avvocato Quartero, avvocato Lungarini per Lungarini, avvocato Malossi per Herman, avvocato Maltagliati per Azzolina, Schenone e Di Pietro, sostituito all'avvocato Conti, avvocato Conti per Fassa, che è presente, avvocato Menzione per Benino, Andrea, Delfino, Ghivizzani, Merdini, Serani e Massagli, avvocato Micali per Subri, avvocato Miraglia, Raffaele per Berti e Vassallo per Allueva, avvocato Moser per Weisse, avvocato Multedo per Lupi e Baringhaus, presente, avvocato Nesta per D'Avanzo, avvocato Novaro per Ciccaro, Endel, Franceschin, Graf, La Rochella, Vallo, Otero per Civati, Bertacchini, Flagelli, Jäger, avvocato Pagani per Bartesaghi, Gallo, Sara, Blair, Buchanan, Doherty, Marquilla, Mott, Bartesaghi, Enrica, Gallo e Gandini, avvocato Partesotti per Partesotti, avvocato Passeggi per Kuschkau, Samperis, Von Unger, avvocato Pastore per Sciatti, Duman e Gol, avvocato Pinto per Rossomando, Massimiliano, avvocato Porcile per Anerdi, Bussetti, Di Maddalena e Ruggero, avvocato Roccatti per Nebò, avvocato Rossi per Gello e Treiber, avvocato Roveta per Borgo, Carchieri, Alessandro, Gabriele e Dionisi, avvocato Sabattini per Guidi, avvocato Sacco per Giovannetti, avvocato Sandra per Scala, Schleiting e Tomelleri, avvocato Sodani per Menegon e Spingi, avvocato Stramignoni per Persico, avvocato Taddei per Laconi, Cuccadi, Ghina, Passiatore e Fister, avvocato Tambuscio per Lorente, Balbas, Bruschi, Di Genti, Felis, Marcheglio, Madrasso e Moretta, avvocato Tartarini per Schreiter, Cucco, Marino, Scordo, Bröhrmann, Hager, Heigl, Virgil, Zapatero e Germanò, avvocato Trucco per Bodomer e Luti e avvocato Vano per Nogueras.
E avvocato Passeggi, giunto in questo momento per sé tutte le posizioni rappresentate.
Va bene, allora possiamo dare la parola alla difesa.
Presidente, volevo solo chiedere se c'erano delle variazioni rispetto al calendario per le difese.
Non era previsto che prendesse la parola l'avvocato Pruzzo per Poggi, ma mi ha... Domani,
no,
sì.
Domani è l'8 aprile, però.
No, ma domani Vaccaro non parla.
Ah, domani, allora era Vaccaro per domani, sì.
Quindi saltano.
Salta, sì, sì.
Hanno accorpato a... Parla insieme a Tuccafondi.
Ma tra distanza in questo senso.
Però no. Avvocato Scordini, lei sa se l'avvocato Vaccaro ha fatto... Perché me ne ha parlato a voce, ma...
Sì, l'ha ribadito ancora venerdì, è passato di qua, ha detto io...
Ma non è fornito. Quindi 15 aprile.
Però se facesse una richiesta formale sarebbe...
18 maggio?
19 maggio, tocca a fondi
19 maggio.
19 maggio. Magari gli faccia fare una richiesta, una comunicazione formale, grazie. Sì, sì, così.
Scusa. L'udienza del primo e dell'8 aprile, ho capito bene. Domani chi c'è? Ecco, domani salta. E l'8 aprile che era previsto l'avvocato Pruzzo salta anche l'8 aprile?
Vabbè, allora alla faccia lei, avvocato Scordi, come sostituto.
Sostituto dell'avvocato Vaccaro, faccio istanza affinché la discussione con l'avvocato Vaccaro prevista per domani, relativa alla posizione dell'imputato Mulotta. Venga differita alla data del 19 maggio, in cui è già prevista la discussione dell'avvocato Vaccaro per la posizione dell'imputato Tuccafondi.
Ci sono obiezioni a questo? Allora il Tribunale, in accoglimento dell'istanza della difesa Tuccafondi, differisce la ringa difesa Gugliotta, sì, differisce l'arringa relativa a detto imputato all'udienza del 19 maggio, no? 19 maggio 2008, revocando la fissazione dell'udienza del 1 aprile 2008.
Per il 7 aprile confermata la discussione per la difesa Doria, quindi?
Sì, sì, sì. Era, c'era problema per l'8, perché anche l'avvocato Pruzzo mi aveva chiesto di differire. Però, ora, se c'è qualcuno che vuole anticipare all'8... Eh sì, c'era solo Poggi, sì. Vabbè. Prego. Sì, semmai la revochiamo. Allora, possiamo dare la parola alla difesa dell'imputato Perugini.
Forse non serve a nulla il microfono, vero? Siamo così vicini che credo che ci possiamo, d'altra parte lontano. Signor Tribunale, la 9.50 del 31 di marzo inizia l'intervento dei difensori in quest'aula dove per 3 anni vi è stata un'intensa attività lodevolissima e ineccepibile di acquisizione delle prove, un'attività di formulazione di accuse. Evidentemente l'intervento della difesa interessa a pochi a giudicare anche dagli illustri contraddittori che normalmente assidui oggi hanno pensato di non essere presenti, e hanno fatto bene, signori del Tribunale, perché nulla avranno da imparare e nulla avranno da condividere di quanto io dirò, poiché io, c'è un problema? No, poiché io che difendo e così inizio immediatamente a presentare il mio punto di vista, io difendo una persona innocente della quale ritengo venga pronunziata, per la quale una sentenza di assoluzione, non potrò dire cose gradite alle controparti. È un processo, non devo dirlo io, è nei fatti, però devo pur sempre rilevare che ha delle caratteristiche formali ed esteriori di assoluta eccezionalità. Non a caso l'istruttore dibattimentale si è protratta per circa 3 anni, 3 anni della nostra vita trascorsi assieme, volentieri, collaborando, ma 3 anni di dibattimento. Vi è stata un'attività dell'organo del pubblico ministero estremamente ed eccezionalissimamente, per me per la prima volta vista al mondo, intensa, con acquisizione di dati, con preparazione informatica strabiliante, con un intervento anche in udienza di addirittura 3 pubblici ministeri, ciascuno per la propria parte, 2 con la loro eccellente preparazione e attenzione processuale, l'uno a portare una voce superiore, prima ad ammonire, poi a lodare il Tribunale. Quindi effettivamente anche questo, io devo dire, sono più di mezzo secolo che batto queste aule, non mi era mai capitato di vederlo, e questo è certamente un connotato di eccezionalità, è sicuramente tale. E quasi di fronte a tanta profusione di mezzi d'accusa potrebbe teoricamente essere in qualche modo interessato anche all'atteggiamento difensivo. Devo dire che poi la cosa che più di tutte distingue questo processo da qualunque altro processo è l'enorme pressione dei mezzi di informazione. È un qualche cosa che non si è mai visto, non passa giorno, nell'imminenza, vedi caso, delle discussioni e della decisione, non passa giorno che non ci consenta o non ci imponga di leggere questo G8, chi lo inventò, ha fatto, non pensava di avere, avesse messo un copyright, sarebbe miliardario, questo G8 su tutti i giornali, sui mezzi televisivi, in coincidenza con elezioni, con richiesta di commissioni, con richiesta delle cose più strampalate, e al punto tale questo fenomeno informatico, che io rilevo in quanto relativo a noi, naturalmente, e al punto tale è un fenomeno nazionale, che loro avevano probabilmente letto un'intervista di Imposimato, che tutti sappiamo chi è un grande magistrato, forse del passato, credo sia andato in pensione, il quale dice: succede spesso che il giudice, se non ha una grandissima forza d'animo, abbia la tentazione di mettersi in sintonia con la cosiddetta opinione pubblica, e riferisce, faccio un accenno agli Stati Uniti per invidia, poi parleremo anche delle citazioni internazionali, dove un reato di disprezzo alla Corte può essere contestato a chi sembri voler anticipare il verdetto dell'Aula. Sono cose che a me non fanno, devo dire, curiosamente, né caldo né freddo. Ho reagito soltanto quando, ma per rispetto del ruolo di ciascuno, soltanto quando a queste tendenze così particolari si è tentato di introdurre addirittura una di riproduzione cinematografica in aura dei carceri, se ho capito bene, di Guantanamo. Diciamo, dissi l'altro giorno e le dico oggi che penso ci siamo limitati a tutto, però per me questo non ha nessuna rilevanza. In quanto che io affronto questo processo con la massima serenità di trovarmi, come in tutti i processi che in tutta la vita ho fatto, di fronte a un giudice terzo, il quale giudice terzo ha assistito a questo che è accaduto prima, durante e dopo, e non c'è nulla di quanto ho detto che mi possa fare sentire, come diciamo, il povero Davide di fronte a Golia, ancorché, perché io in realtà non ho nulla da proporre al Tribunale, qualche ritaglio di giurisprudenza, qualche addirittura pagina di dottrina mi sono permesso di resumarla, visto che l'ha già fatto l'organo dell'accusa, perché altrimenti è quasi una cosa all'indice di il Manzini, e invece è stato detto, lo dico anch'io, al momento opportuno. Dopo tanti anni che sta a raccogliere polvere nella mia libreria, ho finalmente ritirato fuori un volume del Manzini. Però voglio dire, io sono assolutamente sereno che in questa disparità vi sia invece da identificarsi una parità, una parité des armes, come dice la Convenzione di Roma, per cui il Tribunale non sarà stato, so che non è stato influenzato da nulla che non sia strettamente attinente a quello che è il processo. E se qualcheduno più forte di me ha potuto raccogliere elementi probatori che a me purtroppo non è consentito come piccolo artigiano, come cittadino semplice e non graduato di raccogliere, va benissimo, perché le prove che sono state raccolte sono state raccolte con grande correttezza, con grande precisione, con ineccepibile puntualità. Forse ne parleremo dopo, del forse ne parleremo dopo. Certamente io devo dire che nella mia difesa mi tratterò di più sulla ipotesi di reato o di reati, reato che anche, per la quale è stata richiesta la condanna di Perugini, non dimenticando però che oltre ai reati 608 e 323 o nell'ordine 323 e 608 nell'ordine del capo di imputazione, vi sono anche le singole ipotesi di maltrattamenti specifici o torture o simili, adesso non so bene il termine, nei confronti dei fratelli, i famosi fratelli che si chiamavano Rossomando, vero? Rossomando, Massimiliano, eccetera, e nei confronti di Nincioli, che sarebbe stato questo Massimiliano picchiato direttamente da Perugini nell'accusa, il che naturalmente non è vero, ma non manca di dare un certo tono, un certo colore alla faccenda, perché se oltre a fare come questa è l'accusa, e questa è un'accusa sulla quale vi dovrò trattenere un poco, l'accusa del 40 capoverso. Comunque, oltre a questo, si fosse anche preso lo sfizio di prendere a ceffoni o a pedate gli arrestati, indubbiamente molti degli argomenti che vi sottoporrò non sarebbero più sostenibili. Il pubblico ministero non a caso contestato questi tre reati, non a caso ne ha chiesto la assoluzione, e di questo al momento opportuno. Mi spiace preannunziare, minacciare continuamente di affrontare più a fondo argomenti assai pesanti, ma questo è il mio dovere ed è quello che io intendo assolutamente fare. Dunque, eravamo rimasti, ho sbagliato naturalmente, ho cercato di mettere le carte a posto, ma con qualche problema di ordine. Vabbè, te lo metto qua, guarda, mi pazienza. L'articolo 40 capoverso, questa è una tappa obbligata, lo diranno tutti, lo diremo tutti, gli altri lo diranno meglio di me, ma io devo dirlo per come lo ho capito, per come l'ho letto nel codice, per come l'ho letto nelle sentenze, per come l'ho letto nella dottrina. Secondo una sentenza della Cassazione, veniamo subito al dunque, il 40 capoverso determina uno dei casi più clamorosi di creazione giurisprudenziale delle fattispecie penali. Questa è la sentenza che sto leggendo, che è stata poi commentata da Amato con ulteriori cose. È una sentenza che avrà pure un inizio, eccola qua, è una sentenza del 22 maggio 4 luglio 2007 della quarta sezione penale, non è un vecchio avanzo di magazzino, naturalmente. Uno dei casi più clamorosi di creazione giurisprudenziale. Io devo dire, non per ripetermi sempre sulla vecchiaia che bisogna invece si tende a nascondere, che il 40 capoverso per molti anni è rimasto una delle semplici ipotesi del rapporto causale. Infatti è a proposito di rapporto eziologico che c'è questo comma. Poi lentamente ma inesorabilmente è stato utilizzato per moltissimi casi, come loro sanno meglio di me, che così frequentemente ci vengono rappresentati, e sempre la solita sentenza parla anche di un plurisecolare, ciclopico dibattito che ha portato all'interpretazione di questo articolo 40. Comunque, cosa dice l'articolo del codice? Mi pare ovvio che è superfluo dirlo. Cosa dicono le persone che si sono occupate di commenti vari? Mi permetterò di rammentarlo loro. Antolisei. Come nel caso dell'azione, occorre che l'uomo, con i suoi poteri conoscitivi e volitivi, abbia avuto la possibilità, ci tornerò su questo, di signoreggiare le forze che hanno determinato l'effetto. Precisamente il dominium delle forze stesse consente di attribuire all'uomo il risultato che egli non ha impedito. Da ciò l'importante conseguenza che è escluso quando si verifica per il concorso di fatti eccezionali. Ed ancora, l'unico punto che in tema di omissione esige uno speciale chiarimento riguarda il processo logico per accertare l'esistenza di un rapporto conseguenziale tra la condotta omissiva ed il risultato. In proposito si deve tenere presente che al concetto dell'omissione è indissolubilmente legato quello dell'azione che si attendeva dal soggetto, perché omettere non significa non far nulla ma non compiere quell'azione. Ne consegue che per accertare il nesso dobbiamo domandarci, avrebbe o no l'azione attesa impedito l'evento? E più avanti si negherà se l'evento si è verificato ugualmente. L'obbligo di impedire l'evento, dice ancora Antolisei, non è illimitato e cessa di fronte alla impossibilità di compiere l'azione comandata, giacché nel nostro diritto vige il principio ultra posse nemo tenetur. Diranno loro, sono cose che le sappiamo perfettamente, dico io, però qualcheduno non se le ha rammentate nel muovere, che pure non penso le ignori, non se ne è lamentato nel momento in cui ha formulato a Perugini queste accuse. Per tornare più abitudinariamente alla Cassazione, vedo qua una sentenza del 98, che chi richiede sempre che il soggetto garante sia in grado, attivandosi, di impedire l'evento. Qua siamo sempre in rapporto, in problema di rapporto causale. Ed ancora, sempre Cassazione, nel 2006, la condotta illegittima che costituisca il dovere di intervento, dall'altro lato dall'esistenza di un potere giuridico, ma anche di fatto attraverso il corretto uso del quale il soggetto garante sia in grado, attivandosi, di impedire l'evento. Questo è quanto dice la dottrina e la giurisprudenza in merito alla necessità di rapporto causale. Io non credo di avere la minima difficoltà a dimostrarvi, prima ancora della mancanza del dolo da parte di Perugini, a dimostrarvi che non esiste nessun rapporto di causalità per le omissioni, che per quelle omissioni comunque che a lui si sono addebitate. E vi faccio grazie della lettura delle pagine del capo di imputazione, nel quale si è veramente, come in un omnibus, cavato tutto quello che è successo a Bolzaneto, e vorrei un pochino vedere chi mi dice che avrebbe potuto, per l'uomo, per quanto alto e raitante, impedire questi eventi. Voglio vedere chi ha il coraggio di sostenere, come... sentito una voce da sen fuggita, ma temevo che fosse una critica che mi muoveva qualche collega, ma almeno loro spero che mi sopporteranno. Ora, per poter valutare questo, per poter valutare la possibilità concreta di operare in modo da impedire tutti questi eventi, non si può fare a meno di pensare un momento di che cosa stiamo parlando, perché per la verità... giustamente, molto opportunamente, l'accusa ha analizzato fino nei minimi particolari, dalla stanza avanti alla stanza indietro, dalla divisa grigia, grigio ferro, col gilet, senza gilet, tutte quelle che sono le malefatte che sono contestate dall'accusa. Era giusto che lo facesse, l'ha fatto in un modo assolutamente talmente esaustivo che sarebbe imbarazzante cercare di trovare qualche cosa che sia stato omesso, e nulla è stato omesso. Però aspetto che forse all'accusa non è parso rilevante, se no non avrebbe mancato anche in questo caso di approfondirlo, non è stata fatta nessuna analisi della situazione ambientale, che non si può non fare. Se noi dobbiamo dire c'è un rapporto di causalità tra quella che noi diciamo essere un'omissione delittuosa e l'evento, non possiamo non spingere lo sguardo un millimetro più indietro. Non possiamo farlo. Ora, io questo lo dico non, per l'amor di Dio, perché sia un sostenitore della repressione come i cinesi nel Tibet, o altri esempi. Cioè, purtroppo ce ne sono dovunque, come dovunque sempre accade, in modo deprecabile e assolutamente indecente. Io dico semplicemente che il fatto che fosse un'atmosfera, un ambiente, un numero di persone fisicamente fossero stati, ma che persone, giudici, che persone che erano venute a Genova con uno stato d'animo di contrastare fisicamente delle determinate cose, contrastare una riunione stabilita dal governo, contrastare al punto, era tale la tensione, la preoccupazione, che si sono spesi dei patrimoni per fare le odiose barriere, le zone. Sarà stato un errore incredibile, ma insomma non dobbiamo neanche dimenticare quel tale che in televisione disse: noi porteremo la guerra a Genova. Io lo ricordo, l'ho sentito personalmente, voglio dire, non con questo che lui non possa dire io porto la guerra a Genova, sì, forse non si potrebbe, ma comunque l'ha potuto fare. Rimane il fatto che la situazione della struttura di Bolzaneto era estremamente pesante, al di fuori delle idee, al di fuori dei programmi, al di fuori di tutto, proprio per questo afflusso di, mi pare, 175, 195, non mi ricordo, arrestati in un breve lasso di tempo in un bugigattolo attrezzato alla bella e meglio per cercare di ovviare a quello che non si era capito. Poi arriverò al punto dell'organizzazione per dire come eventuali, anzi alcune certe disorganizzazioni ci siano state, ma mi rifiuto di pensare che di queste debba pagare il conto Alessandro Perugini. Ma le vedremo, perché me ne sono fatto una spunta che intendo evidenziare. 175, sì, arrestate, adesso ho trovato il punto dove me l'ero scritto. Tra l'altro c'è sempre nell'aria questa specie di chiarezza, ambiguità sui limiti di quali eventi, se dovesse impedire solo quelli dei poliziotti, se dovesse impedire quelli del gruppo Sabella, non lo so, non è chiarissimo. Prendiamoceli tutti in carico? Vedrà il tribunale di non darcene alcuno, in base al principio di legalità che è pur sempre e sempre stato e sarà sempre il principio informatore delle nostre cause, dei nostri processi. A questo punto non posso a meno di fare un piccolo rilievo. La parola è Perugini il più alto in grado, e su questo non c'è dubbio. Perugini era in quel momento il più alto in grado. Vogliamo vedere la realtà o vogliamo usare delle formule puramente tecnico-burocratiche? Io credo che si debba guardare la verità. Perugini era vicequestore aggiunto, era stato promosso da poco vicequestore aggiunto. Se la sua promozione gli fosse giunta un mese, due mesi dopo, e le cose si fossero svolte nell'identico modo, come sarebbe, come sarebbe valutata o vista? Cioè, questa promozione di Perugini è quella che tramuta in criminale il funzionario dello Stato? È verosimile, è possibile pensare a questo? Il fatto che avesse questo grado non gli ha impedito di mettersi a fare un lavoro di bassissimo livello, di arrivare in questa situazione caotica e drammatica che ho appena vagamente cercato di rammentare, si mette alla macchina da scrivere a dare una mano ai suoi poveri colleghi della Didos, che erano le varie della squadra mobile, che erano le varie postazioni, senza indossare feluche o snudare sciabole o scimitarre. Perugini si è messo al computer a prendere i nomi delle persone, si è messo a fare un lavoro d'ordine, e questo l'avrebbe tramutato, perché per caso poco prima era stato promosso, nel artefice della missione dolosa e delittuosa. Questo a me sembra una cosa assolutamente inconcepibile. D'altra parte, ho già accennato e ci torneremo, era fisicamente impossibile, non dico a Perugini, ma anche a Padre Eterno, ma insomma anche al più alto ammiraglio di squadra o generale di corpo d'armata, fare qualche cosa che andasse al di là di quello che poteva essere fatto da un uomo da solo. Comunque, ritengo che avere con grande spirito di sacrificio, signori del Tribunale, Perugini è stato in quei giorni tutto il tempo sulla strada a operare arresti, a controllare, a fare, e poi, non come uno svago, dalle 4 alle 5 del pomeriggio fino all'alba del giorno, dell'indomani, come dice una canzone che Alfredo si ricorda, no? Fino all'alba dell'indomani è stato lì a lavorare come una bestia. Questo suo spirito doveroso, d'altra parte, è un, come si dice, servitore dello Stato, mi pare si dica, lo porterebbe ad assumere una posizione di garanzia in una disorganizzazione, in una disorganizzazione di questo livello. Ah, questa gente, una stupidità, mi ricorda Talleyrand, avesse dato retta, no? Surtout pas des ailes. Se avesse ascoltato quell'insegnamento che a quei tempi viene del ministro Talleyrand e non il ministro Castelli evidentemente, e i suoi dipendenti, non avrebbe avuto nessuno zelo, avrebbe detto: io qua vi ho portato i detenuti, arrivederci, grazie, e se ne sarebbe andato a casa, o non sarebbe oggi sotto processo, perché il processo non è per avere omesso, non è per essersene fregato, il processo è per essersi massacrato, sacrificato, perché le cose che andavano malissimo per disorganizzazione potessero in qualche modo più celermente svolgersi. E allora diamogli una bella condanna a 3 anni e mezzo di reclusione. Complimenti Perugini, se ne faccia tesoro di questa esperienza nella vita e si sappia regolare. Gli imboscati d'altra parte sono quelli che al fronte non sono mai morti. Nella situazione data Perugini non aveva alcuna possibilità di impedire tutti gli eventi riprovevoli. Non era inserito nella macchina organizzativa, e l'ho già detto, non aveva alcun potere nemmeno di spesa, si dice ma doveva far venire, non aveva nessun potere di niente, aveva il potere di cercare di lavorare e di tamponare dove ha avuto la possibilità fisica e il potere concreto per tamponare situazioni delle quali è stato messo a giorno. Vorrei soltanto dire questo, che non è certamente la nostra difesa. Ricordo però come particolarità quanto hanno detto la dottoressa Poggi e il poliziotto commissario, cosa sarà? Ispettore superiore del Giacco, entrambi hanno detto che sicuramente i soprusi non sono stati fatti davanti a un direttivo, e altrettanto con le stesse parole dice la Poggi, cioè se doveva qualcheduno dare un calcio... doveva, se voleva, naturalmente non avrebbe dovuto, se è stato fatto assolutamente farlo, o dare uno spintone, un ceffone a un detenuto, non lo avrebbe, è un'ipotesi insomma ragionevole, non lo avrebbe sicuramente fatto proprio sotto gli occhi di chi avrebbe potuto riprenderlo, e ha dimostrato e dimostrerà, e ve lo elencheremo, che non era una cosa che non avrebbe dovuto essere fatta sotto i suoi occhi. Per quanto riguarda l'organizzazione, noi potremmo anche stupirci, che fosse stata così scarsa, ma siccome siamo nati e cresciuti in un paese come il nostro, e non per esempio diciamo in Svizzera che è il più vicino, ma qualunque altro paese, forse persino la Turchia, noi siamo il paese della disorganizzazione cronica. Nulla da noi si riesce a organizzare, non lo so, è perché siamo, dicono, troppo intelligenti, troppo mediterranei. Certamente la cosa fu organizzata pessimamente, ce lo dice, e qua arriviamo un momento, a parte le circolari che ha prodotto anche lo stesso pubblico ministero, che sembra leggerle che si fosse costruito un orologio, appunto svizzero, una macchina perfetta, spazio intermedio, soprattutto una serie di cose, non voglio annoiare nessuno con delle cose che tutti sanno, ma che fanno un po' a vedere quello che poi è la rispondenza reale a queste cose, fanno un po' pena al giorno d'oggi. Comunque rimane il fatto che la disorganizzazione era estrema, è stata estrema, è stata portata alle massime ipotesi e conseguenze, devo dire. Anche in previdenza, non avere previsto insomma quello che sarebbe successo. Da un lato si è previsto una serie di costruzioni, di coercizioni, di zone, di non zone, dall'altro poi si è presa l'ex caserma dell'esercito, che è una casetta lì a Bolzaneto, e con questo si è pensato di aver fatto tutto. L'idea era: entrano polizia penitenziaria, furgoni, portare una rete. Carceri di destinazione. Nessuno ha avuto forse la capacità, l'intelligenza di prevedere che le cose potessero andare, non che sarebbero certamente andate, anche se questo era giustificato da certe pressioni di opinione in circolazione, ma che potessero andare in modo diverso, e conseguentemente si è creata questa forma di disorganizzazione che non ha niente a che vedere con i servizi, con le torture, con faccetta nera. Questo cosa c'entra? Questo? questo qui è un altro discorso che va affrontato a parte. Non si poteva e non sarebbe stato utile fare un decalogo, dice l'agente di custodia se ha un telefono cellulare nel quale sia inserita faccetta nera deve astenersi dal suonarlo. Non c'è dubbio che siano comportamenti spontanei che sbucano da tutte le parti e forse, se vogliamo essere sinceri, nemmeno i più atroci in sostanza. Capisco che possa ferire le orecchie di chiunque sentire un motivetto inneggiante a un'impresa della guerra d'Africa, io mi rendo conto, un'impresa che d'altra parte a quei tempi fu condivisa da tutta l'Italia, ma comunque è spaventosa, vista oggi è qualcosa di quasi incredibile che si sia fatta l'esperienza con lei, ma comunque non credo che tra le torture peggiori di fronte a quelle che applicate dalla Inquisizione sarebbero stati ben lieti gli eretici di sentire cantare il Tantum Ergo Sacramentum, al quale magari non credevano, anziché prendersi dei ferri roventi infilati sotto, infilati dove venivano infilati. E questo è un pochino, ma non è questo il punto. La verità, dicevo, una grande disorganizzazione. Una delle cose affidate a Perugini, secondo il test Zanotto della Digos, era, e secondo altri, era il compito di tenere i contatti con l'autorità giudiziaria. La cosa si spiega perché Perugini, e ne riparleremo anche un momentino di questo, quando ci si straccia le vesti dicendo che è il peggiore della banda di delinquenti e gli si chiede se non ci fosse Gugliotta la pena, perché si toglie il record, la pena più alta, una delle 3-4 pene più alte di tutto il processo, Perugini doveva tenere i rapporti con l'autorità giudiziaria essendo in maggiore capacità, abitudine e frequenza di poter fare questo. Comunque, ci dice Sabella, lei aveva previsto un servizio di vigilanza, di custodia per gli arrestati? No, una volta tanto una risposta, non perché non ero io, no, non l'aveva previsto. Dice ancora, il dottor Perugini ci rappresentava il piano operativo, questo qui non è molto interessante. Comunque qua continua a fare un elenco, loro l'hanno sentito, oltre che potranno sempre rileggerselo, come fosse stata abborracciata la previsione dell'arresto e degli arresti e della detenzione provvisoria e tutto quant'altro. Certo sì è che non era stato previsto nessun servizio di vigilanza. Questo problema ritorna sempre in Sabella un'altra volta e questo problema viene ripetutamente evidenziato quando sono stati sentiti vari testimoni. Il dottor Perugini non era, ecco, dice di nuovo questo l'ispettore La Rosa, il dottor Perugini non era nell'ordine di servizio di Bolzanetto, nel senso che era impiegato sulla piazza, ma questo già lo sappiamo, credo che sia inutile rammentare al Tribunale le risultanze dalle quali emerge una cosa madornale e assoluta. E l'organizzazione di organizzazione della vigilanza si occupò lo stesso Perugini, il problema della vigilanza l'ha detto nel suo esame, l'ha ripetuto l'Appoggi, il servizio di vigilanza fece una telefonata al dottor Crea, che poi lo confermerà di aver ricevuto una telefonata che lo sollecitava a creare un servizio di vigilanza. Giannini Sabrina, sentita l'8 gennaio 2007, non so se lui o l'Appoggi ci dissero di rimanere a Bolzanetto per fare vigilanza, cioè si era immaginato qua ancora. Gaetta parlava ci riparla della carenza del servizio di vigilanza e ha detto come si è cercata la bene meglio di intervenire. Gaetta ci parlerà anche dell'assembramento, ma questo è un discorso che faremo a passo. A parte Crea, eccolo qua. Non si era prevista questa necessità di vigilare, di esercitare una vigilanza perché si immaginava un passaggio rapido dei fermati in carico alla polizia penitenziaria, che forse il servizio di vigilanza ce l'aveva, chissà. Non è stato così, aggiunge, e con questo ci sistema. E Terenzi di nuovo, Giuseppina, il commissario capo della Digos, dice erano in attesa che arrivasse un contingente che guardasse questi fermati perché si era posto il problema, avevano dimenticato di disporre un servizio di vigilanza. Questo attiene un poco a quella che può essere la cosiddetta organizzazione. Ora, in questo marasma, in questo marasma generale, in questo caos, si rileva da questo, si rileva come le possibilità fisiche, lasciamo perdere il grado da ammiraglio, le possibilità fisiche di Perugini in questo brodo di cultura di persone giustamente non felici di essere arrestate, di poliziotti non felici di essere stati sulla piazza a sentirsi ingiuriare e che, a quanto ho appreso, si sarebbero in più di una circostanza abbandonati ad azioni che chiunque, non solo io, che chiunque non può né approvare né tollerare. Comunque questa situazione è quella dalla quale risulta la impossibilità, mi richiamo a quanto ho letto a proposito dell'articolo 40, di impedire l'evento e quindi la decadenza del rapporto causale tra la omissione, dove vi fu e se vi fu, di Perugini di non avere impedito un evento che non poteva impedire, come l'uomo che dovesse trattenere una valanga, il guardiano di un rifugio che vedendo precipitarsi una valanga, pur avendo il dovere di salvare le vite dei rifugiati, non la ferma con le sue mani. Non c'è nessuna differenza. Cosa può fare un uomo da solo in una situazione in cui è sommerso da tanti stimoli ostili e deprecabili, o più o meno? Ma vi è anche un altro aspetto da considerare, signore Tribunale. Il delitto punito per omissione presuppone, come tutti i delitti, tutti quelli colposi naturalmente, presuppone il dolo. Cioè occorre che si possa sostenere che Perugini ha intenzionalmente conosciuto o omesso di intervenire per impedire l'evento, ha voluto omettere di impedire l'evento. Su questo abbiamo già letto cosa dice l'Antorisei, ad impossibilia, anzi lui dice un'altra parola, nemo tenetur. E questo ultraposse, bravo, ecco, ultraposse. Vede, il cervello è quanto mai arrabbiato, anche nei luoghi comuni non riesco a farmi divenire subito alla bocca. Comunque dobbiamo indagare sul dolo, e per quello che riguarda il dolo mi è gradito riprendere, copiare una frase dalla memoria degli avvocati erariali, leggendolo qua una garanzia che non mi dilungherò con degli sproloqui. Riteniamo pertanto che l'elemento soggettivo del dolo per i reati di cui è l'articolo 323-608 di cosiddetto tipo omissivo possa risultare integrato solo qualora risulti provato un quid pluris nel comportamento del soggetto rispetto al mero mancato impedimento del fatto, un comportamento anche singolo, eccetera eccetera. Naturalmente questa è l'opinione di difensori, è l'opinione di difensori che peraltro possono, e spero di essere io un caso, possono dire delle cose corrette e utili per contribuire al convincimento del tribunale che lo ha, sia pure assunto a distanza di mesi da queste parole che io vi dico con il cuore e con la mente per quello che ne rimane, ma che sarà tuttavia memore di questi argomenti, la cui rilevanza, non per mio merito ma per oggettiva valenza degli argomenti stessi, non potrà essere dimenticata quando nella Camera delle vostre decisioni dovrete valutare la posizione di Alessandro Perugini. Ripeto ogni tanto il nome, ma so che nessuno sa, ignora per che cosa sia chiamato a intrattenere il Tribunale. Dunque, si è già detto che non ha contribuito alla causazione del reato, si è già detto però che per valutare l'illiceità psicologica si deve osservare qual è stato l'atteggiamento di Perugini. Ora, su questo io sono in condizione di rammentare al Tribunale tutta una serie di comportamenti attivi posti in essere ogni qualvolta e ha conosciuto con certezza, e ogni qualvolta è stato chiamato ad intervenire, ogni qualvolta è stato chiamato ad impedire un evento che isolato è stato in condizione di impedire, perché io non ho mai sostenuto e non sosterrò mai che un giovane funzionario non possa impedire niente. Io sostengo che non può impedire il fatto magmatico di una collettività in agitazione, della quale in parte avverte, in parte non avverte le manifestazioni, ma che comunque non può globalmente impedire. Dico semplicemente che ogni qualvolta è stato chiamato, egli ha agito. Abbiamo l'episodio dell'ambulanza, lo dice Perugini, non varrà niente. Io ve lo ricordo, lui l'ha detto, poi lo dirà anche la Schelà per il vero. A un certo momento ho avuto una segnalazione, sia io che la dottoressa Poggi, che c'è una persona che si era sentita male. Abbiamo chiamato l'ambulanza che è arrivata in pochissimi minuti. Questo lo conferma per l'appunto la Schelà, un poliziotto che, avendo anche lui alla fine, come tutti i poliziotti alti, bassi, medi, secondo del posto, la qualità di pubblico ufficiale, tutti allora avrebbero avuto il dovere di impedire l'evento, ciascuno per la sua parte, com'è questa cosa? No, scegliamo gli apicali e così ci togliamo da tutto, come il primario di un ospedale e succede un qualche cosa anche in sua assenza, lui non l'ha impedito. Cioè, è un concetto, devo dire, troppo meccanico, troppo semplicistico, troppo burocratico, affibbiare la responsabilità penale a una persona solamente, l'ho già detto 20 volte, lo ripeterò altre 30, solamente perché aveva il grado di vicequestore aggiunto e per nessun altro motivo, non era inserito in nessuna organizzazione, comunque torniamo ai fatti. L'ambulanza, l'abbiamo detto, eccolo qua. Abbiamo la deposizione del signor Callaioli, credo sia, o Callaioli come ogni tanto viene scritto, ma non sbagliamo di personaggio. Lui ci riferisce l'ufficiale, quando è venuto l'ufficiale è riuscito a imporre la calma, quando era in una fase di strapazzamento, e l'ufficiale in quel caso ha anche stabilito, è lì la deposizione dalla pagina 51 in avanti, e alla pagina 78 sempre Calaioli ci dice: avevo uno spray perché avevo allergia alle graminacee, gli chiede di poter tenere questa cosa, che l'avevo già chiesto sia a Rundi nel momento dell'arresto che l'ufficiale di polizia che me l'aveva fatta lasciare. Questa bottiglietta è un gesto eroico? No, è un gesto banale, signori del tribunale, è un gesto assolutamente ovvio che ha fatto Perugini. Se hai bisogno della bomboletta, tieni la bomboletta. Ma vediamo in che contesto è questo avvenuto. E comunque questo gli è stato chiesto e questo ha fatto, in quel momento in cui si è reso conto che c'era una persona maltrattata e ha fermato i maltrattamenti, e ha impedito quindi l'evento, una persona che aveva bisogno di assumere un farmaco e ha fatto in modo che potesse assumerlo. Venne da me l'ispettore La Rosa. Sì, ecco, questa qui è una cosa forse vagamente più clamorosa. La questione è uno spray urticante. Ora, naturalmente, se fosse stato Mandrake, avrebbe impedito l'evento a monte, avrebbe impedito che qualcheduno usasse lo spray urticante. Cosa assolutamente accettabile se fossimo stati in un salotto, 4 o 5 persone, uno arrestato, uno con lo spray urticante, Perugini, 3 persone bastavano per la scena ipotetica, e se questo fosse accaduto, benissimo, allora avrebbe dovuto impedire che si buttasse il gas urticante. Non gli è stato, credo che tra le omissioni non gli si contesti di averlo impedito prima? O sì? Non so bene. Francamente non è chiarissimo se la sua colpa, il suo dolo viene identificato non aver voluto impedire che qualcheduno usasse il gas urticante. Di sicuro sappiamo che l'episodio gli è stato segnalato, e che, devo ridirlo, no, loro lo sanno benissimo, è intervenuto immediatamente, ha chiamato l'ufficiale dei carabinieri, gli ha dato disposizioni non solo per ordini che questo non accadesse, ma disposizioni perché mettesse un suo carabinieri o più di uno, quanti ne occorrevano, nella zona dalla quale era provenuto, a dire sincero senz'altro, degli arrestati, era provenuto questo gas urticante. Questo non mi pare possa essere annoverata tra le manifestazioni di disinteresse. Dice ancora qua di togliere le manette a un tale, quando lo ha visto, siamo alla pagina 92 dell'esame di Perugini, ed ancora, ecco, sul gas urticante, vabbè, non serve, non cambia la vita, la stessa Poggi riferisce in modo identico a quello che ho già detto l'episodio. E adesso passiamo viceversa all'assembramento. Questa è un'altra cosa che non è una cosa di poco conto, signori del Tribunale. Si è contestato, e quante domande giuste e legittime, si è chiesto a tutti quelli che arrivavano a Bolzaneto, ma c'erano dei poliziotti, c'era l'assembramento. A un certo punto, non c'è sempre stato, perché avevano anche altre cosucce da fare, però c'è stato un momento in cui il poliziotto disoccupato, cercando uno svago come quelli che guardano i vecchietti come me, che stanno a guardare gli operai che lavorano per la strada, qua invece non erano vecchietti, non guardavano affatto gli operai, ma guardavano e forse molestavano o beffeggiavano gli arrestati che giungevano. Su questo fatto dell'assembramento si è raccolta ampia messe di deposizione. Ce lo racconta Perugini, ce lo racconta la Poggi, ce lo raccontano Crea, ce l'hanno raccontato tutti, come ci sia stato un intervento energico ed efficace di Perugini affinché il personale non stazionasse sulla piaggia. Sulla piazza loro hanno sentito anche i responsabili del reparto mobile, tutti i testimoni che sono venuti hanno confermato abbondantemente che l'intervento ci fu, che fu un intervento efficace, che fu un intervento assolutamente dovuto, niente di eroico, signori, non la vendo come una manifestazione di eroismo questa, ma la vendo semplicemente per quello che è. Lo stesso La Rosa dice, c'era un po' di coda perché il sistema di fotosegnalazione era un po' lento, e alla fine racconta anche lui, l'ispettore La Rosa, già indagato, poi archiviato, teste, assistito in questo dibattimento. Ho lasciato da ultimo, perché mi pare abbastanza importante, l'episodio di Ferrazzi. Per me è importante l'episodio di Ferrazzi perché per una curiosissima coincidenza è persona che conosco la famiglia. C'era a Spezia una banca Neff Ferrazzi Longhi, nella quale andavo da bambino con mio babbo che faceva il notaro a raccogliere degli atti. Quindi questo Ferrazzi, ex banchiere, perché le banche piccole, loro lo sanno, sono via via sparite, comunque ex banchiere, si trovava a questa manifestazione. Un signore di una certa età, non mi ricordo gli anni, ma sono sempre giovanissimo, però di una certa età, ed è stato portato in malo modo in quel luogo. Cosa ci dice il signor Ferrazzi? Questo ufficiale era alto, biondo, è diventato dopo biondo, in realtà aveva i capelli scuri a quei tempi, magro, che tutto sommato è stata la persona forse più corretta, più civile, incontrata lì dentro, la prima stanza sulla destra, la prima stanza sulla destra. Allora, uscendo in qualche modo, l'ufficiale eccetera eccetera gli ha consentito, quello alto con i capelli corti che molto cortesemente mi ha messo a disposizione il suo cellulare per vedere se riusciva a prendere. E quindi è stato veramente apprezzato, poi ci dice molte altre cose, per cui questo non è un fenomeno in cui vi sia stato un intervento dirimente di impedire nulla, è stato un intervento invece attivo, non la passività di lasciare le torture, è stato un comportamento attivo perché Perugini, visto questo signore che aveva questo tipo di problemi, si è comportato con lui come avrebbe fatto con chiunque altro per strada o altrove gli avesse chiesto la possibilità di telefonare al proprio padre. È una cosa che non può minimamente coincidere con la volontà negativa o ostile agli arrestati che sarebbe necessaria se si volesse accreditare l'ipotesi che dolosamente Perugini abbia inteso sottoporre o che altri sottoponesse le persone a questi trattamenti. Ecco. A questo punto, alla... anche se mi dicevano il galantuomo si difende in fatto, ed è così in effetti, ma si può difendere e si deve difendere anche in diritto. Qua ci troviamo di fronte ad uno scoglio processuale molto arduo, che io credevo si potesse risolvere all'udienza preliminare, ma questo vi dimostra soltanto non che io avessi ragione, ma vi dimostra soltanto come io sia ancora ingenuo malgrado tutto. Cioè, avevo immaginato che il giudice dell'udienza preliminare, pur non dovendo scendere nel merito dei fatti, abbia almeno la competenza a decidere della formulazione giuridica dei fatti, della sussistenza, della corrispondenza ai fatti ad una fattispecie legislativa. Perché qua siamo veramente in una situazione quasi imbarazzante. La contestazione dell'articolo 323 a tutti gli imputati, senz'altro, comunque ad Alessandro Perugini, la contestazione dell'articolo 323 è un qualche cosa che francamente, come diceva un mio amico siciliano, mi stranizza. Mi lascia quasi incuriosito in sostanza di comprendere, e d'altra parte non meglio l'ho compreso pur avendo attentamente e ripetutamente letto le circa 40 pagine dedicate al sostegno di questo possibile reato nella meravigliosa memoria dei pubblici, invidiatissima, perché io non riuscirò mai, non avrò il tempo, i mezzi e specialmente il cervello di fare un così bel lavoro. Il lavoro è molto bello, ma proprio nell'affanno di cercare di sostenere una cosa insostenibile si è forse sublimato, è arrivato ai più alti livelli anche qualitativi, se si pensa che a quel proposito si citano degli importanti arresti giurisprudenziali irlandesi, britannici, finlandesi, francesi, greci e persino un caso La Vita italiano al quale sarebbero stati strizzati i genitali, così dice la memoria e così riferisco io. Ora, io naturalmente non posso volare a queste altezze, ma io credo di volare a sufficiente altezza da poter chiedere l'applicazione della legge vigente. Non è che io vi chieda niente di straordinario, niente di alto, niente di futuribile, niente che riguarda la proposta Biondi. Te sei citato tra i tanti meriti, hai anche proposto una legge contro la tortura, hai fatto
bene.
Il
Signore mi ha punito però.
No, Signore.
La sua misericordia, che tutti sappiamo come è.
Essere infinita, sì. Insomma, cosa vuoi fare? Chiedo scusa. Affronto allora questo discorso dell'esistenza del 323 e del concorso dei due reati. Devo dire, lo faccio volentieri e non volentieri, perché sono talmente persuaso che stia difendendo Perugini da una o due imputazioni che non lo riguardano, perché non possono essergli affibbiate, che forse è una tortura inutile per il Tribunale dovermi ascoltare mentre con argomenti, credo, in questo caso, difficilmente contrastabili, perché non miei. I miei argomenti chiunque cosa può fare? Li può stracciare, no? Mi pare che sia un gesto di moda in questo momento preelettorale, però non può stracciare il diritto, non può stracciare il codice penale, non può stracciare le sentenze della Cassazione, non può stracciare, ancora una volta oso ricordare, Manzini e Antolisei. Ecco fatto. I fatti contestati all'imputato sono ricondotti a due reati in violazione del principio ne bis in idem sostanziale. La Corte di Cassazione ha chiarito che il 608 è una fattispecie plurioffensiva, in quanto la libertà personale della persona arrestata o detenuta, quale bene giuridico tutelato in via primaria, si accompagna anche alla tutela dell'interesse della pubblica amministrazione, all'interesse corretto delle pubbliche funzioni. Cassazione 2004, relativamente, anzi quando iniziò il processo era appena uscita. Dalla sentenza citata si evince che l'interesse tutelato dalla norma in questione sia duplice: da un lato la libertà personale e morale dell'arrestato, alla quale si può ricondurre anche la generica commissione di diritti umani, eccetera, 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 e dall'altro il buon andamento della pubblica amministrazione, che pacificamente è oggetto del reato del 323. Ora noi ci troviamo di fronte a un problema di concorso apparente di norme. Dico subito, l'articolo 15, non vorrei citarlo male, hanno visto già che la memoria ogni tanto mi tradisce, stabilisce quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito. Questo è il cosiddetto principio di specialità. Non posso e non devo fare ricorso al principio viceversa di sussidiarietà, che è quello che sarebbe di per sé già applicato se la clausola di riserva dell'articolo 323 non dicesse che non si procede per il 323 se la condotta è punita da un reato più grave, punito con pena più grave. Qua il reato del 608 è punito con pena pacificamente meno grave, quindi non è il principio di sussidiarietà. Ma la norma speciale è rappresentata dall'articolo 608, che rappresenta un quid pluris rispetto all'ipotesi criminosa prevista dal 323, a nulla rilevando che tale abuso venga punito. Nel 323 punisce qualsiasi abuso. Questo 608 punisce quello specifico tipo di abuso nei confronti dell'arrestato o detenuto. Sul punto diretto non ce ne sono, non ho trovato, chiedo scusa, alcuna decisione precisa e formale. Esiste però qualche cosa in materia di 609. La Cassazione ha escluso la sussistenza del concorso formale di reati, ha invece ribadito che sussiste un concorso apparente di norme, risolto nel senso che l'ipotesi criminosa che ricorre in tal caso non è quella ravvisata dal 323, parliamo del reato di cui è l'articolo 609, è dello stesso codice per la specificità dell'oggettività giuridica e per l'assenza di fini di vantaggio o di danno diversi dalla perquisizione in sé. La Suprema Corte ha inoltre in varie occasioni affrontato il problema della natura residuale del 323 di fronte a un concorso tra il 323 e il 353, che è un reato naturalmente mi pare turbativa d'asta, e la previsione generica con cui è formulato il delitto di abuso d'ufficio, come novellato dalla legge del 97, deve cedere il passo alla operatività di tutte quelle norme speciali che regolano la stessa materia, con l'effetto che l'ambito di applicazione dell'abuso rimane circoscritto, eccetera, eccetera. Per quanto attiene specificamente al rapporto tra il 323 e il 608, la Corte dichiara la clausola di riserva incipi della fattispecie e... vi hanno dato tanto, leggiamolo se no manca il senso, di cui l'articolo 223 non opera nel caso in cui si tratti di reati puniti con pena meno grave rispetto a quella stabilita per il delitto de quo, e ciò comporta che è applicabile la regola dell'articolo 15 per stabilire quale sia il reato configurabile se ricorre il concorso formale di reati. Ciò comporta che allorché il fatto abbia anche gli elementi dell'altro reato sanzionato con pena uguale ovvero minore è recuperata la regola sancita dall'articolo 15, eccetera, eccetera. E qua cita la sentenza dei carabinieri che vedremo brevemente, perché cioè, su questo sì, su questo argomento sì, ci sono numerosissimi casi giurisprudenziali che specificano concorso di delitti, dai 606 è quella che ho già citato. Avere un momentino di pazienza. La clausola di riserva, no, queste qui sono quelle che ho già citato, per vostra fortuna, non me le guardo bene dal rimporvere. però se vogliamo solo a scopo meritorio, perché insomma spero che loro mi credano, ma se no, se avessero dei dubbi, peggio per loro, perché allora gliele leggo tutte. L'ipotesi criminale del 608 individua una fattispecie pure offensiva, anche questa è quella già vista, l'abuso di autorità, sentenza del 2004, atti vessatori ulteriormente limitativi della libertà personale di questi, in particolare avevano costretto l'arrestato in loro custodia, quando dico io, yes, se no Biondi si arrabbia perché erano carabinieri per la verità.
Difendevo io gli anni, conosco il processo.
E per essere colpiti dalle piante nei medesimi e poi ai malleoli ad asciugare il fondo dei pantaloni, con il fondo dei pantaloni l'acqua versata in terra, subire il cosiddetto gioco del soldato. È un esempio che non è male rispetto alla nostra causa, perché si sono fatti veramente dei soprusi e veramente si è escluso dalla Cassazione il 323, l'ex specialis, qui ancora ce n'è una certa dose, prima che loro si ritirino in Camera di Consiglio farò magari un piccolo fascicoletto, niente di simile a quello che hanno fatto gli altri più diligenti e più bravi, un piccolo fascicoletto di promemoria sotto questo profilo e sotto questo aspetto. Alla conclusione di questo mi trovo con questo in mano, che io devo difendere Perugini dal reato di cui all'articolo 608 e non devo difendere dal reato di cui all'articolo 323, perché il reato non può sussistere in una fattispecie in cui, come abbiamo visto, le condotte si sovrappongono. Anche nella dottrina si fa proprio l'esempio, persino il Manzini, via, perché non deliziare il Tribunale anche con questa ultima perla del Manzini? No, perché è tardi, perché non la trovo più che altro. Sono fortunati, signore. Questa l'ho persa, meglio così. A questo punto, signore del Tribunale, il mio teorema numero uno che comprende tutto il processo, tutte le altre cose che mi accingo a dire sono ipotesi di retroguardia che tuttavia il dovere professionale mi impone, ecco dove era finito, e il dovere professionale mi impone di sottoporre loro, è questo. Noi abbiamo un capo di imputazione che è suffragato e sostenuto dai due, tre reati che abbiamo detto, Nencioli e Russomanno. Ora, per questi sarò, a dir breve e già esagerare, sarò telegrafico, come diceva Pippo Machiavelli, ti ricordi? Telegrafiche considerazioni, signori del Collegio. Ricordi senili, abbiano pazienza, rivivono un momento di che cos'era una volta far l'avvocato, cerchiamo di fare, di vivere con convinzione che molte cose che non si fanno più siano ancora da fare, siano ancora parte del nostro dovere. Diciamo, i due episodi, Russomanno e Nencioli, c'è stata richiesta di assoluzione. Cosa devo dire? Devo dire che chi segue le loro deposizioni rileva che, oltre a quanto correttissimamente e condivisibilmente hanno detto il pubblico ministero, cioè che quante erano le persone nella stanza, chi c'era, chi non c'era, erano in divisa, erano in borghese, quello ha fatto, quello non ha fatto, l'incertezza è ancora ispessita se si considera la confusione che è stata fatta, stanza a destra, stanza sulla sinistra per chi entra, la cella, la non cella, tutta una serie di riferimenti talmente vaghi e generici che non credo che sia il caso di insistere per associarmi in questo, se non per la formula, perché in realtà non è che non ci siano, la famosa insufficienza di prove, altra cosa italiana come l'organizzazione. Quello che all'italiano piace, alla sua cultura piace, ha voglia fare leggi, e intanto rimarrà sempre, no? L'insufficienza di prove venne estirpata. E poi lentamente ma inesorabilmente, con un'altra opera di costruzione giurisprudenziale, si è stabilito che il 530 capoverso potrebbe adattarsi al caso. Purtroppo non riusciamo a toglierci i difetti, e ne abbiamo tanti noi italiani, tra i quali questo, che peraltro io non sono interessato a contrastare, perché ritengo che non sia nessuna prova, nessuna prova. L'unica cosa che si ricava dalla imputazione, dal fatto che sia stato imputato a Perugini questo paio di reati, è la sensazione che si sia con questo rimpinguato un po' quella così ampio, così enorme capo d'accusa numero uno, così illimitato e sconfinato capo d'accusa, che però in alcuni casi addirittura potrei elencarli direttamente e specificamente contestato, in altri casi troppo facilmente contestabile. Complessivamente comunque è un reato omissivo di cose che non avrebbero potuto essere impedite, di cose che non ha voluto mai dolosamente Perugini impedire. Ora, sto per concludere, Vittorio, non ti preoccupare,
no.
ti rimane anche troppo da dire. E ora, anzi spero, naturalmente io, c'era una vecchia barzelletta, noi tenemmo un alleato, ai tempi della guerra, dell'ultima guerra mondiale, c'era il napoletano con un tedesco, il tedesco si vantava di tutti i mezzi che loro avevano e della loro forza militare, e quello diceva: noi abbiamo di più, noi abbiamo di più. Alla fine, incuriosito questo tedesco, disperato, dice: ma cosa avete? E noi tenemmo un alleato. E questo è il mio caso, io tengo un alleato, e quindi è su di lui che faccio. Te la sapevi di già?
No, speranze mal riposte.
Allora, non posso fare a meno di dichiarare il mio grande rincrescimento per il fatto del trattamento, a prescindere che il trattamento sanzionatorio obbliga di routine, impone, e di solito si dice sarà assolto, ma nel limite non si sa mai, chiedo anche questo e quell'altro. Ma nel trattamento sanzionatorio di Perugini, quando anche, e lo escludo, si potesse, no, che si possa immaginare, non lo escludo perché si è fatto, si potesse lontanamente ipotizzare che un giudice possa condannare una persona in queste condizioni, mi dolgo molto, perché per Perugini sono state richieste l'esclusione delle attenuanti ed una pena rilevante. Ora, signor Tribunale, e il vecchio discorso fritto e rifritto, siccome un poliziotto il fatto che sia censurato non conta nulla, lo conosco anche io, e non c'è ombra di dubbio, tutti i poliziotti se non fossero incensurati non sarebbero poliziotti, quando sono censurati non sono più poliziotti, gli esempi anche questi sul giornale appaiono frequentemente, ma dimenticare proprio da parte di chi ha avuto animosi e soddisfacentissimi rapporti con Perugini, Alessandro, dimenticare chi è Perugini, dimenticare quanto ha fatto, quanto ha contribuito, quanto ha collaborato, quanto ha giovato, quanto ha aiutato nel perseguimento del suo dovere, è una cosa che io non riesco a capire. Escludo che si sia dimenticato, perché ritengo che da quel banco non siedano delle persone affette da amnesia, questo lo escludo. Ma mi domando allora perché si è volutamente rimosso un ricordo che avrebbe dovuto ben diversamente orientare, anche nella erratissima concezione che sia stato responsabile di reato, avrebbe ben diversamente dovuto orientare le richieste. Le parti civili ha detto tutto quasi l'avvocato di Stato, è stato bravo, ha specificato, manca qua, manca là, non mancano delle note spese che per a quelle si, giustamente, siamo qua per quello, hanno fatto benissimo, si sono dedicati con una grande accuratezza, ma invece alla richiesta del collegamento del danno subito dalla singola persona rispetto al comportamento altrui non si è speso molto, molto tempo e molte parole. anzi, se vogliamo, non lo si è speso neanche nel momento in cui si è chiesto il risarcimento dei danni a Perugini, oltre che per altre cose ingiustamente addebitategli, anche per i fatti successivi agli arresti della Diaz, cioè per i detenuti che lui non ha trattato, dei quali non si è minimamente occupato. Ora via, era di grado più elevato, quando ho varcato la porta era sempre di grado più elevato, ma non era più la persona che secondo il teorema accusatorio avrebbe dovuto e potuto e dovuto evitare l'evento. Queste saranno respinte e chiedo che lo siano, ma la cosa che chiedo prima di tutto e soprattutto, chiedo e credo che il tribunale che ho qui dinanzi a me, che ho avuto dinanzi a me per anni, che ho cercato di seguire nella sua fatica per quanto nei limiti del possibile mio e della collega abbiamo presenziato, presidiato tutte le udienze di questa causa, ed è stato bene ed è doveroso per apprendere quello che accade, è doveroso per non svilire la fatica di chi conduce il processo, per rispetto di tutti e di noi stessi che abbiamo questa missione. Diciamo una parola grossa, ma in un momento in cui i valori lentamente ma inesorabilmente nella nostra società si disperdono, il valore della difesa dell'imputato rimane ancorata a una tradizione, a una sensazione di veramente di rilevanza sociale oltre che giudiziaria, signore del Tribunale. Laddove la difesa non può intervenire, là è finita la democrazia, e quando interviene la difesa, consapevolmente, lo deve fare a dispetto di tutto quanto circonda, della cornice della quale ho parlato all'inizio del mio dire, di questa cornice fosca in cui quasi sembra una nota stonata che qualcuno si permetta di difendere Perugini. Perugini, signore del Tribunale, è innocente, è un funzionario ineccepibile, è un funzionario che si è sacrificato, anche in quel caso si è sacrificato a costo, pensava soltanto del proprio stress, della propria salute, non pensava in quel momento drammatico che lui si stava compromettendo, perché qualcuno a distanza di tempo avrebbe preso l'annuario dei gradi, avrebbe scoperto che lui aveva un grado più alto della persona, anche essa innocente senz'altro, non lo so, e delle persone, anche loro tutti più o meno innocenti, mi auguro, aveva un grado più alto, burocraticamente aveva avuto una promozione. Allora chiediamogli 3 anni e mezzo, signore del Tribunale, io mi rifiuto di pensare che qualsiasi tipo di influenza esterna, che non esiste, che qua dentro non è entrata, che qualsiasi tipo di valutazione abilissima che è stata fatta da parte dell'accusa possa superare il principio che nessuno può essere, articolo 40, punito per fatti che non ha voluto e che non ha causato. Io vi chiedo la assoluzione di Perugini da tutte le imputazioni ascrittegli per non aver commesso il fatto o in stretto subordine, perché il fatto non costituisce reato.
Grazie. Facciamo una breve sospensione per prima di dare la parola. Sono 15 minuti di sospensione.
Non è stata una lezione di diritto.
Bravo.
Ho cercato di arrivare in tempo.
Avvocato Pendini.
Sì. Sì.
Quanto prevede?
Mezz'ora. Mezz'ora.
Allora possiamo fare una pausa un po' più lunga perché le colleghe devono andare da quindi allora possiamo fare una allora fino almeno alle 11:30 facciamo così.